Questo discorso che abbiamo sentito stamattina, vedete che il Signore continua a riprenderlo come se fosse una di quelle 4 o 5 cose che non bisogna mai dimenticare, no? Questa centralità della famiglia nel disegno di Dio. Cioè quando Dio parla all'uomo e l'uomo parla con Dio, le scritture sono queste, no? E cercano di intendersi in qualche maniera sulla storia che li accomuna, cioè cercano di dire: ma cos'è poi che ci tiene insieme Dio e l'uomo? Ecco, quando cercano di mettersi d'accordo, tantissime volte si riferiscono a questa roba qui, alla relazione tra l'uomo e la donna, come se nella relazione tra l'uomo e la donna ci fosse un pozzo di significati, di senso. Come se Dio e l'uomo dicessero: continuiamo a guardare dentro lì per capire da dove viene la nostra storia, che senso ha. Cioè in realtà, se pensate a queste due letture, la prima e la terza, Genesi e poi Gesù che sul divorzio riprende appunto la citazione di Genesi, queste letture ci invitano a riflettere sul significato abissale del rapporto uomo-donna, rimandandoci addirittura all'origine. Gesù dice: in principio, cioè in quel punto sorgivo in cui l'essere umano accede alla sua umanità, in quel punto in cui Dio dà l'umanità all'uomo, appunto, in quel punto c'è l'uomo e la donna. E queste due cose sono vere in tutte e due le direzioni. Per capire il rapporto uomo-donna devi salire al principio, e se vuoi capire il principio devi risalire al senso del rapporto uomo-donna. Così è nelle scritture. Vedete, le scritture iniziano proprio così, il principio, no? Dio creò l'uomo e la donna, al centro della creazione c'è l'uomo e la donna. È così nelle scritture, ma se ci pensate è così anche nella nostra vita. Il senso della nostra identità è legato alla nostra origine da un uomo e da una donna. È commovente pensare che il nostro volto, la questione che noi poniamo a noi stessi, in qualche maniera non è risolvibile se non risalendo al fatto che veniamo da un uomo e una donna, dal fatto di essere figli. L'identità nostra e dei nostri genitori in qualche maniera è indissociabilmente legata, no? E questo perché? Vedete, il testo dice tantissime cose, ma perché la relazione tra l'uomo e la donna sta alla fonte, sta all'origine? Perché all'origine dell'uomo sta Dio, che in se stesso è relazione. E allora l'uomo e la donna è la forma originaria della relazione. Cioè l'uomo è originariamente relazione, differenza congiunta, superata, alleata. O lo potremmo dire in un'altra maniera: l'uomo è fatto dall'amore, è fatto per amare, dunque è legame. Per amare bisogna essere in due, appunto. Cioè questo è il senso più radicale della sessualità, il suo mistero, appunto. Ecco, questo discorso, questa poesia, questo poema di Genesi, lo fa già col gioco dei nomi, perché Adamo, un po' come da noi uomo, Adamo significa tutto l'uomo, l'uomo e la donna, l'essere che viene dalla terra, vuol dire in questo senso anche Eva e Adamo. A partire da Adamo, dalla creatura che Dio fa dalla terra, viene la diversificazione tra maschio e femmina, che nel nostro linguaggio non riusciamo a tenere uniti, perché noi diciamo uomo, donna, sono due pronunce, due suoni, due radici per indicare la differenza. In ebraico invece sono bravissimi, perché uno si chiama Ish e l'altra Isha, bisogna dire uomo e uoma, eh? Cioè l'ebraico sottolinea molto di più l'unità tra i due. Noi dicendo uomo-donna sottolineiamo la differenza. Ma tutto il racconto di Genesi è fatto per sostenere l'unità, saranno una carne sola. Perché questo racconto è cosciente purtroppo che la differenza può essere fonte di divisioni e di conflitti. Ecco, questa è l'idea fondamentale di questo dialogo che Dio vuole ancora rinnovare stamattina con noi. Ci vuole ricordare che nella sua testa, nel disegno di Dio, in principio, le differenze di cui quella più radicale, quella da cui vengono tutte le altre, è proprio la differenza tra l'uomo e la donna. Le differenze sono chiamate all'alleanza, all'unità, e non a deteriorarsi in conflitto, in divisione. C'è l'alterità tra l'uomo e la donna, che è fondatrice, all'origine appunto, che ricapitola ogni altra alterità, è la base, è la struttura di ogni alleanza, perché la legge della creazione, del disegno di Dio, è la legge dell'unione tra i diversi, è l'alleanza il senso della creazione. Cioè che gli uomini si alleino, e la prima forma di alleanza tra gli uomini è quello tra papà e mamma per noi, no? È quello dell'uomo e la donna. Per questo allora l'alterità uomo-donna è testimonianza dell'altra alterità fondamentale tra l'origine e ciò che l'origine produce, tra il padre e il figlio, tra Dio e l'uomo. Per questo il legame tra l'uomo e la donna è sacramento, anzi grande sacramento. Cioè segno di quell'amore che sta all'origine di tutto, dell'amore di Dio per l'uomo, dell'amore di Dio per l'umanità. Paolo dirà di Cristo per la Chiesa, appunto, perché è sacramento di questo amore di Dio per l'umanità. Ma lo capite? Che... Sì, cioè, io capisco anche il pericolo di questi discorsi, di dire, ma qui siamo... come si dice, ma il fatto di essere uomo o donna è un fatto animale, ma qui si capisce la grandezza dell'uomo che riesca con Dio a mettersi d'accordo su una simbolizzazione così alta di questo fatto animale. La sessualità, che è il fatto più animale, più fondamentale, diventa il sacramento, no? Per alcuni versi i cristiani hanno discusso molto se valeva la pena poi di celebrarlo, perché è sacramento in sé, non c'è neanche bisogno di celebrarlo in chiesa, è naturalmente il grande sacramento della creazione, l'unione tra l'uomo e la donna. Per alcuni versi il più grande, appunto, ovviamente, il cui senso è l'Eucaristia, ma è interessante, tra noi è il più grande, certamente. E allora si capisce anche un'altra cosa, che a immagine e somiglianza di Dio, l'amore tra l'uomo e la donna è creatore. Cioè, adesso usando una parola meccanica, brutta, il meccanismo della creazione ha al suo centro l'amore tra l'uomo e la donna, che è essenzialmente fecondo, ma nel senso più radicale della parola, che è creatore di umanità. Produce dell'umano sta faccenda qui, non soltanto produce dell'animale, produce dell'umano. E infatti ciò che genera la relazione uomo-donna è anzitutto la loro umanità, lui e lei nella loro umanità. E il racconto lo dice ancora una volta nella maniera suggestiva della cultura ebraica, che dice tutto con le parole, molto concrete, no? Lo dice alla sua maniera quando dice che Adamo accede alla parola, che caratterizza l'essere umano e lo crea a somiglianza di colui che è la parola. Ricordate il prologo di Giovanni, in principio era la parola, nella parola siamo stati creati, capaci di parlare. Adamo nel racconto diventa capace di parlare a partire dal momento in cui si trova davanti il suo corrispettivo, la donna. Come a dire che senza questa alterità non si parla. Certo, prima chiama gli animali, ma non si citano le sue parole. Egli parla veramente, a somiglianza di Dio parola, quando riceve il nome nuovo, Ish, perché la donna è Isha. Cioè soltanto nella relazione, soltanto nel dovere di fare alleanza, nel riconoscere la differenza destinata a unirsi, nasce la parola, che è il grande strumento dell'alleanza, appunto, e della differenza, perché io parlo e mi rivolgo a te, questa è la parola. Perché se non ci sei te, io non parlo, che parlo a fare, anzi non divento neanche capace di parlare, sei tu che parlandomi mi insegni a parlare. No? E questo è il fenomeno umano. Ma è interessante perché, secondo questo racconto, anche questo è racchiuso nel mistero della sessualità, dell'alterità, appunto. In questo senso, spero non equivoco, no? L'umanità dell'uomo è strettamente legata alla sua sessualità. Anche questo è una cosa lapalissiana, no? Tutte le scienze umane, tutte le ricerche poi arrivano a queste conclusioni che gli ebrei con semplicità esprimevano così. Cioè questa conferma di tutta l'antropologia, le scienze umane, per cui la propria identità è legata profondamente alla propria corporeità, diciamolo così. E d'altra parte il fatto che la relazione uomo e donna è fattore decisivo di umanizzazione. Gli apprendimenti fondamentali, la scuola elementare in cui si imparano le cose di fondo, quelle che poi servono per tutta la vita, quelle che in qualche maniera ci fanno capire poi cos'è la cultura, cos'è la politica, cos'è l'economia, cioè in che senso l'uomo è al centro di tutte quelle, le impariamo lì. Il senso del limite, cioè che io sono uno tra gli altri, la sessualità è radicalmente limite. Essere uomo e donna vuol dire non essere l'altro, vuol dire essere uomo in maniera determinata, limitata, sessuata appunto, no? O il senso del limite, il legame, il destino del limite per l'incontro con l'altro, la relazione, la cura dell'altro, la pazienza, la tenerezza, la fiducia, la fedeltà, tutte queste grandi cose che sono quelle decisive, sono le qualità o le virtù decisive dell'uomo, nascono appunto in questi rapporti primari tra uomo, donna, genitori, figli, no? Che sono la formazione fondamentale della coscienza. D'altra parte, il rapporto uomo-donna non solo genera l'umanità dell'uno e dell'altro, ma è fecondo creatore anche nella direzione del figlio, della procreazione, della generazione e l'educazione del figlio. E queste due robe sono indissociabili. Vabbè, una volta si partiva dicendo il fine primario del matrimonio è la procreazione dei figli. Oggi diciamo che il fine primario è il rapporto interpersonale. Rispetto al valore dell'istituzione è nato il valore del soggetto. Si capiscono queste accentuazioni, questi cambiamenti profondi anche. Cioè. Ma mi pare indiscutibile che siano non slegabili. Perché anche il valore interpersonale del matrimonio, il rapporto tra l'uomo e la donna, questo movimento dell'alterità di uno verso l'altro, va radicalmente nei confronti del terzo. Il movimento della coppia è il figlio, appunto, in cui l'alleanza crea, è il terzo in cui si riconosce l'opera comune. E d'altra parte è un fatto innegabile che il figlio trova il luogo migliore per nascere nella relazione d'amore tra l'uomo e la donna. Quindi questi discorsi qua elementari, proprio elementari, che Dio ha posto, come dice Gesù, fin da principio, come strutturazione della coscienza umana. Non si possono smarrire, non si possono perdere, no? Le letture che abbiamo fatto stamattina, soprattutto la terza, finisco qui, introducono però consapevolmente una dimensione, perché questo discorso che sto facendo io, il discorso sul senso, che Dio vorrebbe dare alla sessualità e che gli uomini cercano di realizzare, no? Però c'è la storia concreta e la storia è un dramma. Cioè queste idee qui non è che si traducono così. Lui ce lo dice, noi lo facciamo ed è fatta. Il Vangelo ci offre uno squarcio potente sulla storia, ma anche gli altri testi di Genesi, che ricordate parlano subito, dopo questa grande idea di Dio e lo stupore dell'uomo e la donna, parlano subito del fatto che si imbrogliano a vicenda. E che allora l'uomo stabilisce verso la donna un rapporto come con l'animale, la domina. E parlano subito dopo dei figli che s'ammazzano. Quindi questa impresa di prendere dal fango, di fare l'uomo e la donna, di dirgli adesso fate l'umanità. Questa idea qui è una bella idea, ma è un'impresa difficilissima. Come si può dire? È un processo molto complicato, drammatico. Si potrebbe dire che raramente riesce bene. È tutto il tema del peccato. Si inserisce profondamente in questo discorso, no? Cioè il fatto che questo essere di terra è abitato da gelosia, da avidità, da paure, da violenze. E il fatto che nasce appunto che non sa niente e deve essere educato a ste robe qui. E poi il fatto che incontrandosi con tanti altri, non soltanto con papà e mamma, bisogna fare delle regole, delle leggi, e quindi è educato dalla famiglia ma anche dalla società. Questo fa capire che questa idea di Dio sulla famiglia in realtà è un processo graduale. Graduale, poi io dico anche sempre riuscito a metà, non riuscito, incerto, drammatico, che mette alla prova il piano di Dio di realizzare nella coppia umana la sua immagine e somiglianza. Questo spiega, per esempio, il Vangelo parlava di questo, non è che vi siete dimenticati, no? Questo spiega il divario che è concesso dalla legge di Mosè per la durezza del cuore degli uomini. Cioè, qual è il ragionamento che fanno questi dottori della legge? Dicono, tu Gesù cosa pensi sul divorzio? Visto che Mosè a certe condizioni concede il divorzio. E Gesù dice, beh, Mosè ha concesso il divorzio perché sta gente qui è di testa dura. Perché i comportamenti degli uomini, i costumi degli uomini faticosamente arrivano, accedono a quest'idea di Dio e faticosamente riescono a costruire una cosa così. Allora tu devi creare delle leggi attraverso le quali con pazienza rimedi alle difficoltà, agli errori, ai guasti e tieni un po' insieme sta faccenda umana. Però se ti devo dire qual è l'idea di Dio a principio, dal principio, io ti dico che maschio e femmina li creò, i due lasceranno il padre e la madre, saranno una carne sola. Cioè viene ribadita l'intenzione profondamente morale, umana, che ha questo rapporto, di fronte al riconoscimento di una fatica storica, di una fatica di fatto. Ecco, questo mi pare è un altro tema sul quale non abbiamo tempo di fermarci, ma che certo introduce una pungente attualità di questo discorso, in un tempo come quello che stiamo vivendo noi, che ci spiazza anche su questo, no? Che noi siamo vissuti in regime di cristianità dove i valori cristiani in qualche maniera si sono imposti, hanno tenuto per via sociale un controllo, dopo ognuno se amava o non amava lo saprà il Signore, però certo la stabilità del matrimonio era garantita da una società le cui regole erano quelle cristiane e non si sgarrava, perché se no ti sbattevano fuori non solo di chiesa ma anche dal paese, capito? Anche dalla convivenza. È emerso una società del soggetto, pluralistica, libera, democratica, eccetera, eccetera, e guarda caso le difficoltà di vivere il matrimonio si sono espresse e è nata questa fragilità dell'istituzione matrimoniale, per cui nelle società moderne il matrimonio con molta facilità si fa e si disfa. E allora le leggi civili, che devono regolare comunque i costumi, non possono calar giù un'idea dal cielo le leggi, e allora introducono delle regolamentazioni familiari, compresa la legittimità del divorzio, certe condizioni, eccetera, eccetera. Ma questo pone la testimonianza cristiana in situazioni molto, molto provocanti, no? In questo tempo in cui, perché questi comportamenti non sono soltanto, come si dice, degli arbitri personali, come si dice con una parola complessa, sono proprio un etos, un costume, cioè riguarda non solo la maniera di sposarsi, ma di lavorare, di abitare, di viaggiare, di guardare, di immaginare, di trasmettere. E questa è una cultura che infragilisce i legami, esalta i soggetti, infragilisce i legami, i quali devono essere costruiti personalmente, non ti vengono dati dal gruppo, dall'istituzione. E allora in questa cultura che infragilisce i legami e la fedeltà a lungo termine è difficile, anche i cristiani sono portati a riconoscere troppo rapidamente che una fedeltà così è impossibile. Questo è il pericolo. Cioè, come quando succedeva a me che andavo in montagna, quando c'erano i tratti difficili, chiedevo sempre che ci fosse una via d'uscita, perché se non ce la facevo più potevo scappare, no? Se tu ti metti in un canalone e non c'è via d'uscita, anche se vomiti, arrivi in cima, perché devi uscire, no? Allora, il fatto di avere queste vie d'uscita così facilitate, chiaramente è una tentazione per alcuni versi, In questo senso la parola di Gesù è il suo esempio, lui che ha tenuto duro fino alla fine di fronte all'uomo che lo tradiva, no, perché la croce è questo poi. La parola di Gesù e il suo esempio ci incoraggiano e ci sostengono in questo impegno, in questa promessa che molti cristiani anche oggi si scambiano, cercando di realizzare quello splendido sogno di Dio che abbiamo sentito, no? Di fare del legame dell'uomo e della donna l'immagine più alta dell'amore di Dio per l'uomo e il luogo decisivo della creazione di tutta l'avventura umana.